Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un certo tempo egli non volle, poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Due domeniche fa, il Vangelo di Luca, questo stesso Vangelo che stiamo continuando ad ascoltare, iniziava, proprio il primo versetto della pericope liturgica, iniziava con una domanda dei discepoli a Gesù, e la domanda era: «E Signore, aumenta la nostra fede?» Aumenta la nostra fede. Questo ultimo versetto invece del Vangelo di oggi dice una parola molto particolare e severa di Gesù: «Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Ecco, io credo che questi due testi, inframmezzati dal testo che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, formano un tutt'uno, ed è la questione di quale sia l'esperienza della fede nella vita di ognuno di noi. La domanda di aumentare la fede porta a un racconto alla cui fine c'è una domanda sconcertante di Gesù, e che domanda se ci sarà ancora fede sulla terra quando tornerà il figlio dell'uomo. E allora è una questione: ma che cos'è? Che cos'è davvero questa fede di cui si parla così tanto nei Vangeli e in forma insistita in questa parte centrale del Vangelo di Luca? Che cos'è questa fede? E Gesù aveva risposto allora non dicendo che avrebbe aumentato la loro fede, ma dicendo, facendo un paragone, e dicendo che se voi aveste una fede grande come un granellino di senapa, voi potreste dire delle cose incredibili, dire a un albero di sradicarsi, di piantarsi nel mare, da solo, quindi sradicarsi dalla terra e radicarsi nell'acqua. C'è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ecco, la fede, dice Gesù a loro, può davvero mettervi in condizione di vivere, di operare cose apparentemente impossibili. Tenete presente, teniamo presente, che il granellino di senapa è un granellino assolutamente microscopico. Se tu ne hai uno solo sul palmo della mano, rischi nemmeno di non vederlo. Talmente è microscopico e piccolo. Quindi il paragone che Gesù fa è veramente molto mirato. E in qualche modo dice ai suoi interlocutori che il problema non è, come dicevo due domeniche fa, il problema non è aumentare la fede. Il problema è avercela. Perché la fede, guardate, non è questione di dimensioni. È questione se c'è o se non c'è. E se tu hai o non hai un'esperienza e una vita di fede. averne tanta o poca è un falso problema, fratelli e sorelle. È un falso problema. Come se fosse questione di quantità. È questione di starci o non starci nelle cose. E se tu hai fede, dice Gesù, tutto ciò che normalmente tu, in modo quasi automatico, naturale, indichi difficile, impossibile, incomprensibile, ostacolante, non accettabile, tutto quello che tu dici così, alla luce di una fede che tu puoi avere e sperimentare, alla luce di quella, tutte quelle domande non te le poni più o comunque dai delle risposte differenti. Perché la fede non è semplicemente e solo, è anche, ma solo credere in qualcosa, ma è avere una visione. Avere una visione della vita, avere una visione di Dio e avere una visione degli uomini, della storia e del tempo che viviamo. Persino la parola fede nella sua accezione latina sottolinea questo, perché la fides è una allitterazione del verbo latino video, vedere. La fede non è essenzialmente solo anche credere qualcosa, ma la fede è vedere qualcosa. E in questo si aprirebbe tutta una riflessione su quello che ci insegna l'Evangelista Giovanni a proposito della fede come visione. Cioè la fede è un criterio fondamentale di lettura della vita. E se tu lo adoperi, questo criterio, alla tua vita dai delle risposte. E se tu non lo adoperi, gliene dai delle altre. Sono legittime tutte quante, ma provengono da una radice diversa. Ecco perché Gesù insiste dicendo che il granellino di senapa è il paragone della fede. Una cosa che semplicemente basta solo che ci sia, non che sia grande o piccolo, che ci sia, e che perché ci sia c'è bisogno che tu lo lasci essere in te. Perché se non lo lasci essere in te, puoi chiedere quello che vuoi, ma la questione non sarà se Dio te lo darà o no. La questione sarà se chiedendolo hai anche sentito nel tuo cuore che quella cosa fondamentale della tua vita che chiedi, Dio è lì ad ascoltare e ascolta e interpreta e ti fa camminare dentro quella tua domanda e la esaudisce, magari non come volevi tu, ma la esaudisce nel suo senso più profondo. La lettera agli Ebrei ci dice che Gesù, persino Gesù, guardate un po', Gesù alzò forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua capacità di amare e per la sua fiducia totale nel Padre. Ma come fu esaudito? È morto in croce. Il Padre gli ha risposto esattamente in quello che Gesù voleva, essere liberato dalla morte. Ma in Gesù essere liberato dalla morte voleva dire prima sperimentarla. E il Padre lo ha liberato. E a volte, i percorsi con i quali Dio esaudisce le nostre preghiere richiedono pezzi di cammino che magari non capiamo fino in fondo o ai quali attribuiamo l'interpretazione che Dio non ci stia ascoltando. E invece sta ascoltando la parte più profonda di quello che gli stiamo chiedendo. Il granellino di senapa. Eccolo lì, o ce l'hai o non ce l'hai. E qui, guardate, io, quando si dice che la fede è un dono, capite, da questo ambone non è che posso dire di no. Però, se non fossi in questo ambone, direi dipende. Dipende se lo vuoi questo dono o se non lo vuoi. Perché i doni, anche quelli umani, diventano doni veri non solo quando qualcuno li ha fatti, ma il dono diventa dono compiuto quando qualcuno li ha ricevuti. E ci vuole una disponibilità a ricevere un dono, soprattutto quando quel dono è impegnativo. A volte ci sono dei regali che non vorremmo ricevere, non perché non vogliamo ricevere quel regalo, ma perché sappiamo che significato ha quel regalo lì, fatto da quella persona là, e che in qualche modo ci dice qualcosa e ci impegna in qualcosa oltre la gratitudine per il regalo. E allora magari, se anche non me lo fa, è meglio. Guardate, perdonate questo esempio un po' così, ma con Dio è la stessa cosa. Con Dio a volte il dono non arriva a compimento perché non lo vogliamo ricevere. E perché siamo abbarbicati nell'idea che la vita sia totalmente, completamente in mano nostra. Lo è in parte. È in mano nostra, alla nostra responsabilità, ma nella mano di chi ce la dona. E ogni esperienza della vita è così. La vittoria di Giosuè in quella battaglia di cui abbiamo ascoltato nella prima lettura avviene perché c'è un cammino di consapevolezza, di comunione e di unità. Questo fa dell'esperienza della fede e della preghiera una vera esperienza di fede e di preghiera. Ci sono sei mani che pregano, le quattro che sostengono Mosè e le due di Mosè. E allora accogliere il dono della fede nella nostra vita diventa un lavoro di relazione spirituale. Ma se ci impediamo qualsiasi relazione spirituale, la fede non arriverà mai nelle nostre mani e la nostra preghiera resterà muta. Questo è quello che capita quando non accettiamo il piccolo granello di senape, il piccolo dono della fede. Ma c'è qualcosa che lavora in noi. C'è il desiderio profondo che la nostra vita abbia un orizzonte, che la nostra vita sia felice, che la nostra vita sia realizzata, che i nostri desideri, i nostri sogni, pian piano, dentro un cammino a volte accidentato e faticoso, pian piano si realizzino e comincino anche a dirci un po' chi davvero siamo. E ci vuole un'insistenza nella fede, un'insistenza nella preghiera. Ci vuole che questo atteggiamento ci diventi connaturale anche di fronte a ciò, scusate, a chi apparentemente ci dice di no, come il giudice. Ma il giudice, ci dice Gesù in quella parabola, ascolterà se non per virtù, quantomeno per esasperazione. E il Signore ci ascolterà per l'insistenza con cui mettiamo la nostra vita davanti alla sua vita. Ma il nostro fratello e la nostra sorella ci esaudirà quando la nostra parola per lui e per lei, con lui e con lei, sarà insistita, sarà continuata e mostrerà una fedeltà. Questa è la questione. L'esperienza della fede e della preghiera si possono spiegare solo dentro una fedeltà. Oserei dire un ritmo. Ecco, se il nostro cuore non prende il ritmo dell'affidamento, il ritmo della fiducia, il ritmo della preghiera, è chiaro che la nostra vita ci sembra qualcos'altro. Ma è questo ritmo che è importante prendere. E allora comprendiamo dove stanno le cose e quali sono le loro priorità. E le parole e i gesti che facciamo non sono più quelli secondari, ma sono quelli principali. Non ci perdiamo in quelle che possono essere delle inezie o delle perdite di tempo o semplicemente delle situazioni in cui noi ci sentiamo di dover a tutti i costi agire ma non sono, o parlare, ma non sono quelle che davvero esprimono il nostro cuore più profondo. Se la fiducia, l'affidamento, la fedeltà e la preghiera diventano un ritmo in noi, allora riusciamo a mettere anche in ordine le parole e i gesti della nostra vita. E non li sprechiamo più, perché è in questa vita che possiamo ancora fare questo. Questa vita è quasi più importante della vita eterna, perché questa vita è la madre della nostra vita eterna. E se vogliamo partorire vita eterna in noi, ovvero non tanto una vita che non finisce mai, ma una vita realizzata, una vita gioiosa, una vita pacificata, una vita felice, una vita aperta, se vogliamo fare questo, dobbiamo dare delle priorità. E il ritmo della fiducia, dell'affidamento, della preghiera cambiano il nostro cuore, e cambiando il nostro cuore cambiano anche le nostre vite.